eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15.01 giovedì 16 gennaio, benvenuti a La Giusta Frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto, ultima puntata della settimana in questo studio di Via Nazionale, ultima ma non ultima. Infatti il venerdì ci ritroviamo, come ben sapete, al CS Brancaleone a Roma sempre, ma con la puntata di Jolly Roger per il progetto Aracne, la rete che include. Quindi oggi ci ritroviamo qui, come di consueto, nel nostro studio di Via Nazionale, ma domani non mancate l'appuntamento in un orario differente. Appunto, andiamo in onda domani dalle 17 alle 18, ci trovate sempre qui, sempre pronti a raccontarvi le giuste notizie dei ragazzi e le varie rubriche legate alla scuola, le varie rubriche legate alla musica. E ve l'avevo promesso da ieri, c'è stato un'inversione, abbiamo invertito le rubriche. Solitamente il mercoledì era il giorno dedicato alla nostra Gaia Canestri, e invece Gaia ieri non voleva lavorare, e quindi ha detto no, vengo di giovedì questa volta, e quindi eccola qui Gaia.
Grazie Tommy. Oh, lo sapevo. Allora, mettiamo i puntini su lei. La scorsa settimana c'eravamo solamente io e Riccardo in trasmissione. Ovviamente Vero. Sono stata accolta con tutta la dolcezza del mondo, con la mia sigla, che voi non ve lo ricordate forse, ma esiste. Sì. Tommaso non me la mette più.
No,
ma
di quale sigla stai parlando? Ecco, io non so appunto, niente.
Però vabbè, ho detto oggi mi accoglieranno così, con questo suo fare secco e indifferente. E invece addirittura la frecciatina, cioè non me lo merito, Tommy.
Sta sorridendo perché giustamente ancora non l'abbiamo introdotto, ma con noi c'è il nostro regista, anche microfonato oggi, Emanuele Floris, detto Flo.
Ma fate pure, litigate, io mi diverto.
Vi guardo
questo finto buonismo di Tommaso, che ecco. Poi è andato ad accoltellare tra le costole senza toccare le ossa. Fine,
preciso. Infatti io lascio
un chirurgo.
Mamma mia, solo il meglio per la nostra Gaia Canestri. No, è vero, in effetti c'è stata questa inversione di giorni, ma sarà qui con noi per tutta la puntata con la sua consueta rubrica di adattamenti, quindi insomma oggi siamo pronti a fare faville. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Andiamo per ordine, commentiamo come sempre, vi riportiamo le giuste notizie dal mondo, e quindi andiamo con la giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta questa notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda l'Antartide, dove i ricercatori del progetto europeo Beyond Epica Oldest Ice hanno raggiunto il ghiaccio più antico del mondo, pensate risalente a 1,2 milioni di anni fa. Una perforazione fino a circa 2800 metri di profondità nella calotta di ghiaccio in Antartide, fino a toccare lo strato roccioso sottostante. Un risultato storico, dicono gli esperti del nostro Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR-ISP, che ha coordinato il progetto appunto Beyond Epica Oldest Ice e che preannuncia importanti scoperte sull'evoluzione dell'atmosfera e del clima del nostro pianeta. Da 10 anni un team internazionale di ricerca, costituito da scienziati afferenti a 12 istituzioni di 10 paesi europei, stava perforando la calotta dell'Antartide per estrarre carote di ghiaccio che conservano la memoria del clima sulla Terra. In precedenza il progetto Beyond Epica, finanziato dall'Unione Europea, era riuscito a recuperare campioni fino a circa 800.000 anni fa, ma con l'ultima perforazione i ricercatori hanno ottenuto una carota di ghiaccio di 2800 metri, stimando che possa contenere la registrazione più lunga del clima passato. Può rivelare, aggiunge Carlo Barbante, coordinatore del progetto, il legame tra ciclo del carbonio e temperatura del nostro pianeta. Voluti anni di studio per individuare il punto migliore per effettuare il carotaggio, sfruttando tecnologie avanzate di radio, ecosondaggio e modellazione del flusso glaciale, e poi 200 giorni di operazioni di perforazione e analisi delle carote di ghiaccio per 4 stagioni di lavoro sull'altopiano centrale antartico a 3200 metri di quota, con temperatura media estiva di meno 35 gradi. Dalle analisi preliminari condotte sul sito, precisa Julian Westhoff, che è la responsabile scientifica sul campo e ricercatore postdoc presso l'Università di Copenaghen, abbiamo forti indicazioni che i primi 2480 metri di ghiaccio contengano una registrazione climatica che risale a 1,2 milioni di anni fa, nella quale in un solo metro di ghiaccio si trovano compresse informazioni su ben 13.000 anni di storia climatica. World, the time has come to push the button. Ma cosa ci si aspetta allora, no, da queste ricerche? Ecco, ci si aspetta di ottenere informazioni senza precedenti su uno dei periodi più misteriosi per la scienza del clima, quello chiamato transizione del medio Pleistocene. E in questo lasso di tempo, compreso tra 900.000 e 1,2 milioni di anni fa, i cicli glaciali rallentarono da intervalli di 41.000 anni a 100.000 anni, ma gli scienziati finora non sono riusciti a capire il perché. Le preziose carote di ghiaccio estratte durante questa campagna saranno trasportate in Europa a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi, mantenendo la catena del freddo a meno 50 gradi. Una sfida significativa per la logistica del progetto, afferma Gianluca Bianchi Fasani, che è un ricercatore senior presso l'Enea UTA e responsabile della logistica Enea per Beyond Epica. Per raggiungere questo obiettivo è stata sviluppata una strategia che ha coinvolto la progettazione di contenitori e frigoriferi specializzati e una pianificazione precisa delle risorse aeree e navali del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. Una volta a destinazione inizieranno poi le analisi dei campioni per svelare la storia climatica e l'atmosfera della Terra negli ultimi 1,5 milioni di anni.
Questa è la giusta notizia che abbiamo scelto di riportarvi oggi. La fonte era Il Post. Beh, devo dire, una notizia sicuramente interessante per la scienza, ecco, devo dire, e per la storia del nostro pianeta, per la storia del clima, chissà. Io ogni volta che penso a delle persone che scendono giù nei ghiacci per cercare delle risposte, penso sempre a un romanzo che ho amato leggere, che è Le montagne della follia di Lovecraft, ed ecco, qua si scoprono misteri arcani, si scoprono figure che sono nascoste nel ghiaccio. meno male che non le hanno trovate, ma ecco, hanno invece trovato qualcosa di più interessante. Non lo so, sicuramente ci saranno importanti risvolti scientifici e in realtà, vedi, questo si ricollega anche alla tua rubrica che abbiamo oggi, spero.
Eh sì, sì, anche oggi, è vero, non è mercoledì, è giovedì, ma non vi ho risparmiato, Adattamenti va in onda anche oggi.
Ma prima di tornare con Adattamenti, ci concediamo una piccola pausa musicale e poi torniamo da voi.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Piangi lacrime. Ci saranno nuove rose e ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Come se non sentissi più dolore, ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un pianto. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Sole, come sa fare con la neve, ci sarà.
I'm
giusta frequenza.
Adattamenti. Adatta la vita al tuo pianeta.
La rubrica su come adattare il nostro stile di vita al rispetto del pianeta.
Adattamenti all'insegna della sostenibilità.
Che oggi torna Adattamenti, la rubrica che racconta la sostenibilità a 360 gradi. Oggi parliamo di una cosa un po' diversa. Anzi no, aspettate, scusate, una piccola parentesi, perché questa cosa mi ha fatto ridere. La scorsa settimana stavo riascoltando qualche puntata di Adattamenti, ogni tanto lo faccio perché dico fammi un po' andare a sentire se dico qualche cavolata, se sono piacevole, boh. E ho notato che inizio quasi tutte le puntate dicendo oggi vi racconto una cosa diversa, no? Oggi parliamo di una cosa un po' diversa. Vabbè ragazzi, mi dispiace, però la verità è che questo è proprio il succo di Adattamenti, cioè io non vi parlerò mai del riciclo per 4 settimane di fila, cioè non ce la posso fare, mi dispiace. Ogni settimana ho bisogno di raccontarvi qualcosa di diverso, cioè la sostenibilità sotto un punto di vista nuovo. E questa era la parentesi, la posso chiudere. Quindi oggi di che parliamo? Parliamo di diritto internazionale nello specifico. E qui lo so, voi direte, ma questa proprio non c'entra niente. No. E invece no, ve lo dico perché mi sono folgorata l'altro giorno mentre facevo l'esame di diritto internazionale riguardo appunto a una tematica e ho pensato ve la devo raccontare per forza. E oggi allora parliamo di un caso di diritto internazionale emblematico, ovvero il caso Gapchikov-Nagimaros. Partiamo insomma dicendo una cosa, ovvero che il diritto teoricamente non dovrebbe, cioè non lascia indietro nessuno e niente, neanche la natura. O meglio dire così, poi nella teoria non dovrebbe lasciare indietro nessuno, ma nella pratica siamo ancora molto lontani da un diritto che sia effettivamente inclusivo nei confronti di tutti quando parliamo di persone fisiche, ma anche nei confronti della natura e dell'ambiente. Però qualcosa piano piano si muove e a dire la verità si è già mosso anche nel passato, proprio come nel caso del progetto Gapchikov-Nagimaros del 1997. Ma partiamo dall'inizio. Perché vi dico che parlo di diritto internazionale? Ecco, il diritto internazionale di base si occupa anche di risolvere delle controversie, quindi nascono, no, dei litigi, ecco, se così possiamo chiamarli, tra due stati, ad esempio come in questo caso tra l'Ungheria e la Slovacchia. Ma che cosa è successo tra l'Ungheria e la Slovacchia? Ecco, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo. È il 16 settembre 1977 quando Ungheria e l'allora Cecoslovacchia, perché ancora non si era dissoluta in favore di Repubblica Ceca e Slovacchia, come succederà nel 1993, quindi molto dopo, insomma queste due nazioni concludono il cosiddetto trattato Gapchikov-Nagimaros, che prevedeva la costruzione e il funzionamento di due centrali elettriche, una Gapchikov in Cecoslovacchia e l'altra Nagimaros in Ungheria, e queste due centrali erano collegate da un canale di raccordo di 25 km lungo il fiume Danubio e prevedeva anche tutta una serie di dighe. Il cui scopo era proprio deviare le acque presso una delle due centrali per poi ricondurle nella posizione naturale. Si tratta di un progetto molto ambizioso, ma dobbiamo dirlo anche altrettanto dispendioso in termini economici. Sì, potrebbe rivelarsi una miniera d'oro per i due paesi, peccato però che non tenga sostanzialmente poi conto di quelle che sono delle mutazioni importantissime che verrebbero apportate al Danubio. Il progetto da subito si rivela un po' troppo costoso per essere portato a termine nei tempi prestabiliti da questi due paesi che già stavano affrontando una crisi finanziaria, ed è così che nel 1981 iniziano i negoziati per posticipare l'inizio dell'esecuzione dei lavori, e questi negoziati vanno avanti per un po' di tempo fino a quando il 7 ottobre 1988 succede una cosa che lascia le parti una cosa nuova e importante, cioè il Parlamento ungherese per la prima volta alza la testa e sollecita il governo ungherese ad ordinare una revisione del progetto per motivi di salvaguardia ambientale. Infatti ricordiamo che questo progetto, secondo voi, per cosa nasce? Cioè per motivi ambientali, per mettere queste dighe sul Danubio, per fare in modo che l'ecosistema e l'ambiente abbia qualche giovamento? No, nasce sostanzialmente per un motivo economico, quindi per la costruzione di queste due centrali idroelettriche. E la revisione avviene e porta alla sospensione prima e poi poi all'abbandono dei lavori in Ungheria, quindi a Nagy Maros. A questo punto rimane solamente una delle due centrali e quindi alla Cecoslovacchia cosa viene in mente? Effettivamente di deviare il corso del Danubio, così di proprio su due piedi, presso Gabčíkov, con quella che loro chiamano la soluzione provvisoria della variante C. Sembra una cosa brutta detta così. Comunque l'Ungheria non gradisce per niente questa risposta della Cecoslovacchia e cosa fa? Accusa l'Ungheria non solo di aver, diciamo, violato la propria sovranità privandola di una quantità di acqua che avrebbe dovuto scorrere nel tratto di Danubio ungherese, ma anche di aver violato il trattato del 1977, perché questo prevedeva la cooperazione, no, dei due stati. Insomma, invece questa deviazione unilaterale del Danubio avrebbe provocato dei danni irreversibili all'equilibrio ecologico. E nel 1992 l'Ungheria muove la pedina finale e denuncia il trattato invocando il mutamento fondamentale delle circostanze. Mo vi spiego tutto. Che vuol dire denunciare un trattato? È l'equivalente di dire revocare. Quando però un trattato è firmato solamente da due parti, si dice che si denuncia questo trattato per portare alla sua estinzione. Ora, un atto non è, cioè un trattato non è un gioco, ma è un atto giuridico che vincola le parti che vi hanno aderito e fa nascere in capo ad esse non solo diritti ma anche obblighi che potrebbero dar luogo a illeciti internazionali, ed è per questo che bisogna invocare delle cause che siano legittime per poter estinguere un trattato senza che ci siano conseguenze, come la come il mutamento fondamentale delle circostanze. Perché la regola generale che bisogna seguire quando si tratta appunto di un trattato è pacta sunt servanda, quindi i patti devono essere rispettati, non puoi fare come ti pare. Però se le circostanze che hanno portato a firmare un trattato cambiano, rebus sic stantibus si dice in giuridichese, quindi se le condizioni cambiano, allora il trattato può essere estinto. E l'Ungheria invoca questo mutamento proprio parlando di una nuova coscienza giuridica riguardo all'ambiente che negli anni 70 non c'era. Per farla breve, negli anni 70 di cambiamento climatico e di salvaguardia ambientale non se ne parlava, adesso però siamo quasi negli anni 90 e anche un attimo, insomma, è ora che ci svegliamo e capiamo che non è che possiamo deviare il Danubio, fare come ci pare, insomma ci sono delle conseguenze ecologiche che non possiamo insomma non considerare. Quindi insomma questa è la giustificazione dell'Ungheria. Insomma, Cecoslovacchia e Ungheria non sono d'accordo veramente su nulla, però a un certo punto, non si sa come, un punto d'accordo lo trovano e infatti firmano un accordo speciale nel 93, che entrerà poi qualche a giugno del 93 in vigore, con cui sottopongono alla CIG, che è la Corte Internazionale di Giustizia, la controversia, e gli chiedono di esprimersi in merito a tre punti. E gli chiedono se l'Ungheria avesse il diritto innanzitutto di sospendere e abbandonare questi lavori, se la Cecoslovacchia avesse il diritto di procedere all'attuazione della variante C, e infine quali fossero gli effetti giuridici del fatto appunto della denuncia del trattato effettuata dall'Ungheria. E la sentenza della CIG arriva il 25 settembre 1997. Innanzitutto, secondo la Corte Internazionale di Giustizia, l'Ungheria non aveva il diritto di sospendere e successivamente abbandonare i lavori del progetto Nagy Maros, proprio perché era un progetto unico e indivisibile, e se una delle due parti abbandonava, ovviamente l'altra non poteva portarlo a termine da sola. In secondo luogo, la CIG ritiene che la Cecoslovacchia, invece, mettendo in atto la variante C, avesse violato questo trattato. Anche in questo caso, perché una deviazione unilaterale insomma vuol dire che il lavoro lo fai da solo, sicuramente non lo fai coordinandoti con l'altro paese. Ma arriviamo all'ultimo punto della sentenza, in cui la CIG ritiene che, nonostante la denuncia dell'Ungheria, il trattato non sia estinto, e questo per diversi motivi, come ad esempio il mutamento fondamentale delle circostanze che abbiamo già trattato prima. Insomma, cosa dice la CIG per terminare questa sentenza alle due parti? Che il trattato è in vigore e che devono negoziare per fare in modo che ognuna delle due parti sia soddisfatta, ma soprattutto aggiunge un piccolo particolare che effettivamente è passato alla storia, cioè gli dice: sì, dovete negoziare, ma questa volta dovete tenere conto delle condizioni ambientali, non le possiamo più sottovalutare. Effettivamente è vero che il progetto è nato con uno scopo economico, ma ormai è vero che c'è una coscienza giuridica riguardo all'ambiente che si è affermata e che non possiamo sottovalutare. Quindi è molto raro che un paese rinunci, no, ad un tornaconto economico per le preoccupazioni che possono essere legate all'ambiente. Però nel 1988, quindi insomma ormai già qualche anno fa, l'Ungheria, pur conoscendo le potenzialità di questo progetto, si è opposta a un lavoro che avrebbe irrimediabilmente poi danneggiato quello che è nella memoria, credo, di tutti, il fiume Turchese che spacca l'Europa a metà, ovvero il Danubio. Ed è una conquista molto importante, perché credo per la prima volta l'ambiente ha vinto sui soldi. You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone. Oggi Adattamenti termina qui. Spero che vi sia piaciuta questa puntata un po' diversa. Vi siete annoiati? Può essere. Ragazzi, oggi è andata così. Vabbè, ascoltate la prossima settimana che magari vi divertite di più. No, scherzo, dai, continuiamo con la puntata. Ciao!
Le 15:28, siamo al giro di boa di questa puntata, la metà che ci precede appunto dalle altre nostre successive rubriche. Andiamo in pausa e poi torniamo con una rubrica tutta musicale.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta. Interessante, un pezzo molto psichedelico. Non lo so che ne pensa Gaia, ma comunque sì, mi ha ricordato un film, Yellow Submarine, in cui tutta è un film sui Beatles, però lì proprio l'animazione è tutta psichedelica, tutta strana. Questo pezzo me l'ha un po' ricordato,
bello,
devo dire.
Bello particolare. Sai a me cosa ha ricordato invece? Voi l'avete mai visto Chiamami col tuo nome?
Sì.
Va bene, è uno dei miei film preferiti. Non mi ha ricordato quella canzone lì, però mi ha dato le stesse vibes di Love My Way, dove quando Elio balla.
Ah, certo, quella è vero.
Sera,
quel
sì.
Pezzo.
Non so, comunque, ho avuto quelle vibes lì.
Per la cronaca, il pezzo è Sabali di Amadou e Miriam.
Okay.
E, credo che voi possiate conoscere qualche altro loro pezzo. Vediamo se posso illuminarvi. Forse con questo.
Illuminaci.
Vi ricorda qualcosa, ragazzi?
Purtroppo no.
No, neanche io.
E allora il sabato sera dovete venire con me. Non so che cosa fate voi. Io vi dico: venite, giriamo, andiamo, facciamo, balliamo, niente. Voi non mi date mai retta.
Ma io ti ho dato retta.
Tu mi hai dato
retta.
Sono venuto. Tu mi hai anche invitato e io. Come una persona brutta
per come non usare brutti insulti, esatto,
la cattiveria
perché non sei voluto uscire.
Vabbè, ho capito, facciamo così, sabato sera andiamo tutti insieme.
Sulle mani in redazione.
Lo sapete, qui è sempre tempo di musica e anche oggi, giovedì, come di consueto, c'è l'appuntamento con il nostro Luca Lovisetto che ha preparato la rubrica del giorno di Indie Break.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Le Lambrini Girls, formate da Phoebe Lanni a chitarra e voce e Lili Massiera al basso, sono nate nel 2020. In questi anni abbiamo seguito i loro passi, scanditi da numerosi singoli e da un EP, You're Welcome, uscito lo scorso anno. Mentre live, le inglesi hanno già condiviso il palco con artisti come Gilla Band, Shame, Frank Carter e Iggy Pop. Ora, finalmente, il duo punk rock di Stanza Brighton pubblica per la berlinese City Slang il suo debutto full length. Sebbene sia uscito inizio anno, secondo molta stampa specializzata, si candida già a diventare uno degli album del 2025. Il disco è stato scritto in due brevi sessioni nelle campagne della zona di Oxford, un LP che Antonio Paolo Zucchelli nella sua recensione sulle colonne di Indie for Bunnies racconta così: conciso, semplice, determinato, ricco di energia e sempre dritto al punto. Dalla tracklist di questo convincente esordio ci andiamo quindi ad ascoltare un brano che inizia con un riff incendiario di basso e che in italiano potremmo tradurre pressa poco con figlio di papà schifosamente ricco. Questa è Filthy Rich Nepo Baby, le Lambrini Girls. Hugo wants to be a rock star, smashing up five great guitars, his dad works for Sony. If he wants success to last, the choice of working class from your five bed house in Surrey. Hugo thinks about minimum wage, scrubbing out oil stains for a Burger King. Socialism is, you can punch him in the dick, and that's not nepotism. Closing deals called Dead Well, Questo era Filthy Rich Nepo Baby, brano in cui il duo inglese scatena la sua rabbia e parla dei privilegi di classe. Il duo Stanza Brighton sarà protagonista di ben due concerti nel nostro paese, a Bronson di Ravenna sabato 1 marzo e a Castelbuono, in provincia di Palermo, ad agosto, al celebre Ipsy Rock Festival. E a proposito di date, comincia domani sera, venerdì 17 gennaio, dal Locomotive Club di Bologna, tour live band di New Bianchini, il secondo album di White Mary, uscito il 29 novembre per 42 Records. Il tour è organizzato da DNA Concerti, prosegue poi il 23 gennaio ai Magazzini Generali di Milano, il 24 all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 25 all'Urban a Perugia, il 6 e il 7 febbraio al Monk di Roma, il 21 al Duel Club di Pozzuoli e si conclude il 22 di febbraio a Molfetta, in provincia di Bari, all'Eremo Club. White Mary, nome d'arte di Bianca Maria Scoccia, è abruzzese d'origine ma romana d'adozione oramai da qualche anno. È un artista al cui linguaggio musicale è tra i più riconoscibili e unici del panorama sotterraneo italiano, un'elettronica pop che ha parimenti radici nel clubbing techno e nel jazz con un approccio DIY. Il suo secondo album si intitola New Bianchini e testimonia la sua continua volontà di evoluzione e di cambiamento. 10 nuovi pezzi presi male ma con la cassa dritta, come li definisce lei stessa in un virgolettato nel comunicato stampa, in cui testi personali e diretti ma anche profondamente universali si fondono con una cassa dritta sostenuta. Dalla scaletta di questo secondo lavoro di White Mary andiamo ad ascoltarci la seconda traccia, questa è Denso.
Exploderà mai, 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 mai.
White Mary Condenso, seconda traccia del suo nuovo lavoro New Bianchini, uscito lo scorso novembre per 42 Records, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Torniamo in diretta con l'ultimo blocco, l'ultima rubrica della giornata, una rubrica che avevamo già introdotto lo scorso anno e che continua il suo proseguio, ovvero il quarto d'ora accademico, una rubrica che Gaia vi introdurrà subito.
Una rubrica a cui io e Tommy teniamo moltissimo, a dire la verità, proprio perché diamo la voce ai giovani studenti universitari e gli facciamo delle domande che possono essere di interesse comune. La puntata di oggi del quarto d'ora accademico è particolare perché vogliamo proporvi un tema piuttosto quotidiano e diciamo con una vena di dispiacere onnipresente nella vita di tutti i giorni, ovvero le preoccupazioni, e in modo particolare le preoccupazioni dei giovani riguardo insomma al futuro. Fin da giovani infatti durante la nostra vita ci ritroviamo a dover avere a che fare con diverse sfide, molte scelte a scuola, in università, al lavoro, in amore, e tutte queste sfide e scelte andranno ad occupare un posto di rilievo nella nostra vita futura, che inizia appunto da quando siamo giovani e iniziamo proprio a scegliere, a prendere le decisioni per noi stessi. Proprio per questo ci siamo voluti un po' soffermare sulle preoccupazioni quotidiane a cui i giovani di oggi non possono fare a meno di pensare, con l'intento di rispondere alla domanda: ma pensando al futuro, che cosa ti preoccupa di più?
Frequenza. Il quarto d'ora accademico. Giriamo i microfoni alle nuove generazioni.
Sì.
Pensando al futuro, che cosa vi preoccupa?
Sicuramente l'ambito lavorativo,
che poi è troppo facile.
Non vedo tante porte aperte al momento e quindi sto cercando di trovare quello che fa per me.
Personalmente il mio futuro professionale, con questa situazione di precarietà che condividiamo noi della nostra generazione,
non ho idea minimamente di cosa voglio fare, quindi diventa ancora più complicato cercare di capire cosa faccio per me.
La mia paura più grande è quella di non riuscire a diventare indipendente, di fare qualcosa che non mi piace nella vita e di accontentarmi. Ho paura tantissimo di rimanere da sola tutta la vita.
Immagino il lavoro, la preoccupazione che fai un percorso di studi e poi ti ritrovi a dover fare un lavoro che quel percorso non lo richiedeva, e quindi di aver sprecato del tempo.
Una preoccupazione molto simile, perché volendo fare professore universitario ho la preoccupazione che fai il dottorato, magari postdoc, fai ricercatore, tutto quanto, per poi magari prendere la cattedra quando ormai ho 50-60 anni e fare una vita da sottopagato.
Secondo me dal punto di vista ambientale ci stiamo mobilitando per migliorare qualcosa, date gli strascichi delle generazioni precedenti. Allora, io da studente di medicina mi preoccupo molto della facoltà, che sta diventando a numero aperto. Secondo me le modalità che sono state scelte per rendere aperta a tutti questa facoltà non sono proprio condivisibili, perché non ci sono fondi necessari per mettere ciò, e diciamo i fondi che verranno raccolti saranno tolti a qualcun altro. Cambierei il sistema pensionistico attuale per poterci permettere magari di essere più tranquilli da anziani. L'ultima cosa per cui sarei un po' preoccupato sarebbero le interazioni sociali, che stanno diventando sempre più ristrette, sono micro interazioni.
Sicuramente la posizione del governo italiano per quanto riguarda la pace internazionale, soprattutto per il conflitto israelo-palestinese, c'è una posizione ambigua comunque di un governo che spesso e volentieri comunque non rispecchia quello che è la volontà anche popolare. Oltre a questo, sulla situazione economica italiana, cioè comunque c'è una lieve crescita dei stipendi rispetto a una notevole crescita ad esempio dei prezzi degli immobili. Per esempio rispetto al dopoguerra, gli immobili costavano comunque di meno, il mercato immobiliare era un mercato su cui conveniva investire, ad esempio ora è molto difficile acquistare qualsiasi tipo di proprietà, rendendo impossibile una qualsiasi tipo di crescita dal punto di vista economico se non si è già una famiglia benestante, quindi anche l'ascesa sociale sta diventando difficile.
Bisogna vedere un po' come andrà tutta la sanità e quant'altro. Forse magari dal punto di vista sociale, con tutti questi social e quant'altro, non so se stiamo andando verso una strada giusta, anche dal punto di vista estetico, se vogliamo metterci tutti i disturbi alimentari e quant'altro, con l'immagine, secondo me si sta andando un po' a disfigurare l'uomo nelle sue forme naturali.
La mia preoccupazione è non riuscire ad andare via dall'Italia il prima possibile, perché voglio andare fuori, punto.
Non riuscire a guadagnare quanto uno magari si aspetta o quanto serve per sopravvivere o per vivere una vita decente.
E insomma sono state espresse preoccupazioni diverse, preoccupazioni per il futuro da parte dei giovani. Credo che la maggior parte, come sempre, riguardi sempre il lavoro più che altro. Poi ci sono ovviamente tante tematiche che sono state esposte, però principalmente la preoccupazione è: avrò un lavoro, guadagnerò abbastanza per mantenermi? Quella sicuramente è un dato indicativo, almeno a me queste testimonianze hanno dato questa espressione, che in realtà è una cosa che comunque, lo dicevamo all'inizio, un po' giocandoci sopra, ma sì, onnipresente c'è la preoccupazione, non solo a quest'età ma anche in futuro quando si diventa un po' più grandi, preoccupazioni ce ne sono di ogni tipo, però è interessante capire cosa pensano i giovani oggi, proprio perché il futuro è nelle loro mani e siamo a loro che ci dobbiamo rivolgere per primi.
Sì, io prendo la palla al balzo e dal momento che siamo tutti giovani ve lo chiedo: la vostra preoccupazione più grande qual è per il futuro?
Inizia tu, Tommy.
Inizio io. Allora, sicuramente, ecco, tra le tante cose sicuramente quella degli affetti sicuramente è molto importante, cioè la paura di ritrovarmi in solitudine c'è, perché comunque penso una paura costante di molte persone, magari ci si ritrova ad avere tutto, sia un lavoro sia una vita stabile, però magari non c'è quella persona o quegli affetti che ti stanno vicino e che ti rinnovano il gusto alla vita tutti i giorni, quindi sicuramente è importante per me gli affetti e la paura della solitudine. Un'altra paura, sì, sicuramente è riuscire a trovare quel tipo di stabilità economica che possa fruttarmi e farmi stare bene. Io un pensiero che ho quotidianamente è: voglio cercare la pace, ecco, una cosa che almeno io cerco per me stesso, e quel tipo di pace può essere dato da un insieme di tante cose, e sicuramente queste due sono all'apice.
Io ti dirò, Tommy, mi piace molto quello che hai detto, condivido molto del tuo pensiero. Forse tra le cose che più mi assillano, mi hanno anche assillato, con le quali poi sono cresciuto, è l'ansia di ritrovarmi con dei rimpianti. E mi ricollego anche a molte risposte che hanno dato gli studenti, perché mi sono reso conto che anche a questi ragazzi non manca quello che non è mancato a noi, ovvero questa ansia terribile di fare le scelte giuste, altrimenti se non in anelli tutto quanto nel modo giusto, ti ritrovi poi in un percorso di studi sbagliato e allora sembra che è finito tutto, con un lavoro sbagliato e allora sembra che hai fallito tutti gli step precedenti. Secondo me questo tipo di ansia, soprattutto nel percorso di studi fino al lavoro, lavoro incluso, rischia magari poi di andare a soffocare interessi, passioni, ma anche il godersi il tempo come succedeva una volta. Non so se anche con voi ho fatto questo discorso su come si gustava il tempo quando eravamo più piccoli, no? Adesso non lo si può più fare, perché è proprio cambiata la nostra concezione del tempo, che è diventata una specie di segmento dove infilare precisamente altri piccolissimi segmenti, no? Invece prima magari c'erano quei tre impegni e tutto il resto era, non so, respiro, tempo libero e quant'altro. Quindi, diciamo, questa è stata la mia grande ossessione che mi accompagna tuttora, e cerco di lavorare in questo senso, cioè cercando di magari vivermi il mio lavoro insieme alle mie passioni, riuscire a ritagliarmi il tempo per magari lo sport, che è un mio grande, diciamo, pilastro nella vita, o alle amicizie, alle relazioni, e questo.
Beh, devo dire che sicuramente sono cose che in parte ho sentito anche io a livello di preoccupazioni, però ve ne dico una nuova che non ha ancora detto nessuno, neanche nei ragazzi. Forse una delle mie più grandi paure per il futuro è non essere una buona mamma. Io sento di avere proprio un lato,
cioè, materno.
Sì, materno molto spiccato. E mi terrorizza non essere una mamma buona, cioè crescere come sono cresciuta io, ecco, capito? Ho paura di non poter dare lo stesso, più che altro in termini di qualità del tempo per i miei figli, nel senso che io ho avuto un telefono a 13 anni, ho vissuto un'infanzia veramente, cioè, nella natura, bellissima. Ho paura di essere un adulto troppo occupato, troppo indaffarato,
innestato nel capitalismo.
Esatto, troppo innestato, esatto, in quello che dici tu, per non poter dare la stessa infanzia ai miei figli. Quindi lavorerò con tutta me stessa affinché questo non succeda, però devo dire che un po' mi spaventa.
E queste sono infatti delle preoccupazioni in realtà naturali che ognuno di noi prova, e ripeto, poi si arriverà magari anche a un punto in cui si raggiungono certi risultati, ma non vuol dire che non si possa spingere sempre a migliorarsi, perché penso che le preoccupazioni che ci sono o che appunto sono onnipresenti, forse siano un passo in più per stimolarci a fare sempre di meglio, allo spingere a migliorarsi. Quindi c'è questa preoccupazione, la sento, vedo che cosa posso fare, se ci sono i mezzi per poterlo fare. Quindi per qualunque cosa ci si attiva, e forse quello ci smuove a fare di più sempre, ogni giorno. Quindi nonostante siano delle ovviamente cose che portano sofferenza, si può trovare il lato positivo in tutto quello che sentiamo, quindi penso che sia importante. Ma è giunto il momento dei saluti, sono le 4 e quindi anche questa puntata della Giusta Frequenza volge al termine. Io ringrazio Flo.
Grazie a te, Tommy, grazie.
Ringrazio Gaia per essere stata con noi qui oggi.
Grazie Tommy, grazie a Flo in cabina di regia.
E ringrazio quindi tutti coloro che ci hanno ascoltato. Appuntamento domani, non nello studio di Via Nazionale, come dicevo, ma con la radio di Jolly Roger, dalle 17 alle 18 al Brancaleone di Roma. Ciao a tutti.
Ciao.